16.01, benvenuti in diretta martedì 17 settembre 2024. Questa è la giusta frequenza con voi in studio da Via Nazionale 5 in Roma. Riccardo Cotumaccio, alla mia destra c'è un personaggio maligno che però introdurrò come terzo di questa trasmissione. Di fronte a me c'è invece colei che salva la baracca, Chicchi Dipa.
Ciao ciao, un saluto a tutti. Ciao Riccardo, buon pomeriggio a Flo in cabina di regia e anche al nostro personaggio malefico.
Esattamente, lui è il signor Tommasone Di Pierro.
Eccomi qua.
Allora, ho saputo che oggi si sono manifestati gli spiriti, i cosiddetti spiriti che Chiara Di Paola
perché
denuncia.
I cosiddetti, l'ha sentiti anche lui,
no,
come
denuncia da anni,
oggi che entrano in questa redazione.
Oggi l'ho sentiti anche io, questi spiriti malevoli sono dappertutto.
Credo sia uno solo, quindi possiamo parlare al singolare.
Va bene, ma fanno talmente tanto casino che secondo me sono di più,
allora,
non lo so.
Veniamo all'ennesima storiaccia, no? L'ennesima storia ingigantita dalla paura di Chicchi Dipa, no? Cosa è successo oggi? Dai, Tommasone.
Cosa è successo, Tommy? Allora, noi eravamo seduti, no, in redazione, a un certo punto sentiamo bussare alla porta.
Esattamente, sentiamo boom boom boom. Anche io
chiaramente erano proprio bussando.
Ma quale porta, scusate?
Ma alla porta, quella che dà sullo studio più grande, quello sullo studio di Renato e di Lidia. Quindi insomma,
esatto.
Sentiamo,
scusate,
che viene,
scusate,
da lì.
Da una stanza chiusa. Qualcuno bussava da una stanza chiusa.
Li sentiamo e più che altro a me, allora all'inizio io faccio lo gnorri del tipo ok, non sta succedendo niente, va bene, poi più che altro il rumore diventa sempre più insistente, a questo punto diciamo vabbè, basta, sono arrivati, apriamo la finestra, facciamoli uscire.
No, apriamo la porta, gli ho detto vabbè, bussa, gli apro la porta, ho detto ho aperto la porta, ho detto va bene, vieni, cioè insomma, poi ho richiuso la porta e lo spirito a questo punto era evidentemente nella nostra stanza.
Esatto.
Tant'è
che ha colpito la finestra,
ha iniziato a bussare alla finestra,
ti giuro,
della nostra stanza. E quindi che abbiamo fatto?
Abbiamo aperto la finestra e così sono
usciti
tutti. Esatto, e adesso siamo al sicuro. Adesso l'unica presenza maligna in questa stanza, appunto, sono io, che ho preso
esatto,
anche la possessione della sedia centrale, così la telecamera inquadra direttamente me.
Ma secondo me questa cosa non va bene, la dobbiamo cambiare. If you're seeing
things running through your head. No, devo dire che dei tanti racconti enucleati e creati molto spesso ad hoc da Chiara Di Paola negli ultimi anni, questo ha fatto un po' di terrore anche a me, perché se qualcuno ha veramente bussato da una stanza vuota da dentro,
sì, e l'ha fatto,
diventa preoccupante. Chiedo però, era esattamente questo suono qua?
Sì, assomigliava,
sì,
a quello.
Scusatemi,
no, lo lascio dire a lui perché sennò sembro pazza.
Non è che
ma
magari provenisse dall'alto, dal piano di sopra?
No, no,
no, no, no, quelli si sentono in altre parti.
Si muoveva un po' la porta.
Ah, si muoveva un pochino?
Sì. Cioè era proprio qualcuno che bussava da dentro.
Ma io mi chiedo, io ormai lavoro qua, per longevità sono il numero uno qua dentro.
Ma
no?
Infatti anche tu l'hai sentito.
Oltre che per simpatia.
Anche
verrebbe
tu li hai sentiti, però hai
comunque
negato.
Io non ho mai avvertito tali rumori in maniera così preponderante e sfacciata. Cioè, come, perché con
non
me non
vero,
si manifesta?
Ma che stai dicendo? Anche
ma quando
tu
si
è
manifestato con me?
Il problema sai qual è? Dai. Che voi persone razionali pretendete di dare sempre una spiegazione razionale per tutto, ma alcune volte questa spiegazione razionale non c'è, non serve cercarla, è tutto qua. Comunque sia, la cosa che mi ha fatto più effetto non è stata tanto che bussasse, quanto che quando gli abbiamo aperto ha iniziato a bussare alla finestra della nostra stanza, quindi si è proprio spostato.
Vabbè,
capito?
La situazione è gravissima. Io invito, pazzesco, il nostro editore Renato ad,
sì,
operare immediatamente tramite l'assunzione per l'appunto di alcuni Ghostbuster. Ma bando alle ciance, bando ai racconti, è tempo di notizie.
E partiamo con la giusta notizia di oggi. Finalmente una buona notizia. Oh, perché ti interesserà, Riccardo,
sì,
riguarda il riciclo dei rifiuti. Oh, sorprendentemente, quanto potremmo aspettarci, l'Italia non è messa così male. Anzi, tutt'altro, diciamo che le percentuali e i dati parlano veramente bene dell'Italia e del suo comportamento nei confronti del ciclo dei rifiuti. Un po' meno bene di Roma, ma questo ce lo potevamo aspettare. Secondo i dati più recenti del gruppo Saviola, l'Italia si piazza al primo posto come campionessa assoluta nel riciclo. L'Italia ha infatti un punteggio di oltre 30 punti superiore rispetto alla media dell'Unione Europea, che è del 52,6%. La percentuale dell'Italia è dell'83,4% ed è uno dei pochissimi paesi dell'Unione Europea ad aver migliorato le proprie prestazioni nell'ultimo decennio con un più 10%.
Ah, questa è un'ottima notizia. Tommaso ricicla?
Io riciclo, a casa faccio la raccolta differenziata. Più che altro quello che a me ha sempre stupito è la questione dei scontrini, che giustamente vanno buttati nella plastica.
Nell'indifferenziato? Nelle,
no, ah, io sono buttati nella plastica. Ah, sì? Oh, ok, allora sì. Sono sbagliato.
Oh, no.
Mamma mia.
Sto sbagliando io?
Io l'ho sempre buttati nella carta, figurati.
Beh, Riccardo.
Non so, è che mi dicono sono fatti di plastica, buttali nella plastica. E quindi l'ho sempre buttati lì. Comunque, insomma, a casa sì, mi sono sempre occupato di quello. Più che altro, ecco, una cosa che io noto che facciamo spesso è che ormai non compriamo più le bottiglie d'acqua, quelle di plastica, perché tanto prendiamo l'acqua ai cassoni della CEA e quindi rigorosamente bottiglie di vetro. Su questo ci siamo adeguati, ma comunque non è l'unica notizia bella, non è tutto, perché con il 70,30% di riciclo effettuato nell'ultimo anno l'Italia poi si aggiudica anche il primato di paese d'Europa più virtuoso nella raccolta differenziata e nel recupero degli imballaggi di alluminio. Secondo l'ultimo rapporto del CIAL, appunto il consorzio imballaggi alluminio, grazie al reimpiego degli imballaggi sono state evitate emissioni di gas serra pari a 417.000 tonnellate di CO2 ed è stato raggiunto un risparmio energetico equivalente a oltre 182.000 tonnellate di petrolio. Con questo risultato il nostro paese è addirittura in anticipo, pensate un po', rispetto agli obiettivi previsti dall'Unione Europea per i prossimi anni, cioè il 50% di riciclo di imballaggi entro il 2025 e il 60% entro il 2030, la famosa Agenda 2030 dell'Unione Europea. Il record italiano è frutto della sinergia tra imprese, comuni e cittadini, proprio perché dai territori parte la raccolta dei rifiuti. Con CIAL collabora il 69% dei comuni italiani, vale a dire 44 milioni di cittadini, e fra le categorie dei consumatori un altro dato positivo è che sono proprio i giovani a risultare più sensibili al rispetto dell'ambiente.
Non abbiamo dubbi.
Esatto, non chi tipo lei non è più giovane ormai.
Come non sono più giovane, ma io allora, qua sono giovanissima.
Giovanissima, vabbè, sì. In effetti l'altro giorno abbiamo scoperto che sei anche tu della generazione Z, mi sa, vero?
Ah sì, esatto. Senti questa, faccio parte della generazione
Z. Però di un anno,
un anno. Sì, sono l'ultimo anno.
Sì, l'ultimo
che
anno.
Dico, questa ragazzi. Cosa
è fantastico.
Comunque ho trovato un quiz che vi sottopongo. Siete pronti a mettervi
mia.
In gioco?
Vai,
allora io vi dico un oggetto e voi mi dite dove lo buttate. Vi do anche due opzioni.
Va bene.
Ok? Dove vanno buttati i CD-ROM? Cotumaccio.
Allora, i CD-ROM vanno buttati.
Vuoi le opzioni?
Sì.
Secco o plastica e lattine?
Plastica e lattine.
Tommy?
Secco.
E bravo Tommy, 1-0 per te. Dove vanno conferiti i giornali? Perché questo ci riguarda da vicino, Cotumaccio.
Palesemente carta.
Palesemente carta, la risposta è ovviamente corretta. Dove va conferito, Tommy, lo scarto del pane?
Dammi le opzioni,
facile,
dai.
Dai, organico, dai.
Umido, secco?
Vabbè, umido.
Umido, umido. Dove vanno conferiti gli elastici? Qui è un po' più complicata, Cotumaccio.
Beh, gli elastici nella plastica, dai.
Anch'io avrei detto,
anch'io
plastica.
Avrei detto plastica.
Secco, signori, secco. Dove
è possibile fare la differenza?
Conferita l'ovatta.
L'ovatta indifferenziata.
Umido, indifferenziato.
Secco.
Secco.
Secco. Dove vanno conferite le posate di metallo?
Allora, aspetta, quelle usate o non usate? Perché se le usi
bravo.
È un conto.
Vabbè, però le pulisci un attimo.
Ok,
dai.
Allora, sempre secco.
Ma io sono stufato di fare la differenziata rispondendo a questi quiz.
Plastica. Plastica.
Ma è metallo.
Sì.
Ok, la plastica è metallo.
Plastica, cioè. Insieme al metallo.
Certo.
Dove va conferito il sughero? Questo
umido,
sono rimasta
credo.
Stupidissima.
Umido. Credo sia umido.
Ecocentro.
Eh?
Ecocentro.
Ecocentro.
Cioè lo devi andare a buttare appositamente.
Ma dove va? Ora te la faccio io una domanda. Dove va buttato l'olio dopo che hai fritto?
No, quello va messo a parte. Questo lo faccio, certo.
Okay.
L'ultima, perché questa pure mi ha stupito. Dove vanno conferite le lampadine ad incandescenza?
Vediamo. Sto per dire indifferenziata, ma ovviamente non sarà quello. Dai.
Plastica e metallo.
Plastica e metallo.
Indifferenziata.
E...
ragazzi, non ha senso in una maniera più assoluta.
Certo che
adesso
senso.
Dobbiamo chiamare qualcuno che ci spieghi queste differenze. Non
vabbè,
ha senso questa
cavolata,
roba.
Sono facili.
Cavolata?
Dai, sì.
Ma è complicato.
Le lampadine nell'indifferenziato.
Ma quella è l'unica che mi ha stupito.
Le lampadine
no, l'unica.
Che sono fatte di metallo e plastica nell'indifferenziato. Ma è che la famma proprio... fa differenziata, scusami.
Ma no, ma c'è anche il vetro.
Sono arrabbiato nero.
Edison si deve indignare di fronte
senso.
A questa cosa.
Chiara, dobbiamo chiamare qualcuno, ecco, Tommaso, siccome c'è una mala redazione, chiamasse qualcuno che si occupa della differenziata per spiegarci
va
queste
bene.
Tremende differenze.
Ma scusate, chiediamo
farlo in adattamento.
Infatti, chiediamo alla Gaia Canestri, sennò esatto, che c'è sta a fare Gaia Canestri.
No, non è vero,
vabbè, adesso
è
esageriamo. È qua a portare bellezza a differenza tua,
ma
Tommaso.
Io sono bellissimo,
tu
ma
porti il male e basta.
Ma dove
visto? Tommaso è carino,
non hai visto, visto che labbra che ho, sono bellissimo.
Che labbra che ha.
Ma come si fa a dire una roba del genere? Che vergogna.
Mi sto imbarazzando.
Mamma mia.
Siamo pronti? Pausa musicale, facciamolo, ciao.
Can't tell me nothing, Kanye West. Wait till I give my money right. I had a dream I could buy my way to heaven.
When I awoke, I spent that on a necklace. I told God I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. To whom much is given, much is tested. Get arrested, guess until he get the message. I feel the pressure under more scrutiny. And what I do, act more stupidly. Bought more jewelry, more Louis V. My mama couldn't get through to me. The drama, people suing me. I'm on TV talking like it's just you and me. I'm just saying how I feel, man. I ain't one of the Cosbys, I ain't go to Hill, man. I guess the money should've changed them. I guess I should've forgot where I came from.
Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Salve a tutti, come vedete oggi siamo in un luogo veramente speciale. Dove siamo intanto?
Beh, siamo a Pratica di Mare, al reparto sperimentale di volo dell'aeronautica militare, che è, diciamo, il reparto di eccellenza dell'aeronautica militare nell'ambito della sperimentazione qui a Pratica.
Chi ha parlato è il nostro capitano sperimentatore Marco Rigamonti. Grazie intanto Marco per essere qui, per l'invito. Io sono veramente felice di essere qua oggi a parlare con te. Marco, ma com'è cominciata la tua strabiliante carriera?
Prima di tutto grazie a te per l'invito dal lato nostro, diciamo, grazie a te per essere qui e anche per quello che fai, perché so, diciamo, che questo podcast è seguito da tantissimi giovani ragazzi che vogliono anche iniziare la loro carriera nel mondo scientifico. Io ho iniziato, diciamo, in maniera particolare, perché in verità ho iniziato a studiare nel lontano 2006, più o meno 2007, al liceo classico. Quindi ho iniziato più una carriera umanistica, diciamo. E poi sono transitato negli ultimi anni, mi sono appassionato, diciamo, alla matematica, alla fisica, un po' allo spazio anche per la lettura personale, e ho deciso di, diciamo, prima iniziare un percorso di ingegneria aerospaziale, poi provare il concorso in Accademia Aeronautica, e sono entrato col corso Sparviero V ormai nel 2014 come membro, diciamo, parte del corpo del genio aeronautico come ingegnere aerospaziale, e lì ho iniziato, diciamo, il mio percorso di studi che continua anche oggi e che mi ha appassionato. Quindi, diciamo, un cambio di percorso che in verità io vedo abbastanza lineare, diciamo, per una dimostrazione del fatto che anche chi studia l'ambito classico, diciamo, non è poi legato a seguire solo l'ambito umanistico, ma può anche sperimentare, appunto, da altri settori.
È vero, è vero. È l'importante è seguire, appunto, le proprie passioni.
Sì, anzi, è l'importante.
Come ti è venuta sta passione per il volo, per l'aeronautica?
Ma devo dire che, come ti ho detto, è nata negli ultimi anni delle superiori, un po' appassionandomi nella lettura, diciamo, magari alle esperienze di racconti di alcuni dei nostri astronauti, come Nespoli, Parmitano, e quindi mi sono appassionato al mondo spaziale, un po' e aeronautico, al mondo della ricerca aerospaziale, perché lo sentivo e lo vedo come oggi, diciamo, il futuro, quello che porta, diciamo, molte delle tecnologie che poi arrivano anche nelle nostre case di tutti i giorni, per esempio il GPS, comunque i sistemi di navigazione satellitare. E quindi da lì ho deciso di seguire un percorso che mi portasse a essere, diciamo, a dare, diciamo, un mio contributo, per quanto piccolo che fosse, a questo settore.
Non è piccolo, io ho questo foglio in mano perché Marco ha fatto veramente di tutto: Accademia Aeronautica, appunto, corso Sparviero V, ingegnere aerospaziale, adesso, appunto, sei capitano e lavori come ingegnere sperimentatore di volo al gruppo ingegneria per l'aerospazio del reparto sperimentale di volo, giusto? Sì. Marco, so che, appunto, hai fatto un'esperienza memorabile di voli parabolici dell'ESA, giusto?
Sì, è stata, diciamo, un'opportunità che l'aeronautica militare mi ha dato, perché qui al reparto sperimentale noi effettuiamo dei corsi all'estero, appunto per ottenere la qualifica di ingegnere sperimentatore di volo o pilota sperimentatore. E nel mio caso sono stato assegnato all'Università di Cranfield, dove ho fatto un Master in Astronautics e Space Engineering, e lì, come attività finale di tesi, abbiamo portato in un volo parabolico dell'ESA, un esperimento che era una drag sail, quindi un sistema di vela, una sorta di vela, diciamo, che viene utilizzata nei satelliti di piccole dimensioni, o dovrebbe essere utilizzata nei satelliti di piccole dimensioni, per deorbitarli a fine vita, quindi un sorta di sistema per pulire gli oggetti che restano intorno all'atmosfera, che vengono chiamati space debris. E quindi la sperimentazione di microgravità serviva per comprendere se il meccanismo che noi avevamo concepito e sviluppato fosse possibile da attuare, appunto, in assenza di gravità, diciamo, in gravità ridotta, e non sulla Terra, dove sappiamo esiste una forza, un'accelerazione gravitazionale.
Il problema dei rifiuti spaziali è un problema che finalmente è diventato noto e importante, di conseguenza mi fai comprendere che c'è una ricerca in atto per cercare anche di ripulire l'orbita, almeno quella più congestionata, che è quella dei satelliti geostazionari, no?
Esatto, e non c'è solo una ricerca, c'è proprio un'economia. Ci sono proprio delle aziende americane e in Europa che stanno sviluppando progetti, quindi c'è un'idea che ci sarà forse anche una sorta di mercato, questo perché c'è l'orbita geostazionaria, che è quella più lontana dalla Terra, 36.000 chilometri, diciamo, di quota più o meno, e quella più vicina, anche le quote basse, dove oggi orbita la stazione spaziale, e a quote superiori, dove ci sono per esempio i satelliti di Starlink, lì c'è veramente una congestione, cioè abbiamo lanciato molti satelliti nel tempo, poi in maniera anche magari incosciente e consapevole, pensando che ci fosse spazio nello spazio, e oggi troviamo un numero di oggetti che supera le decine di migliaia di oggetti superiori all'un centimetro, addirittura se stiamo tra superiore alle, diciamo, le dimensioni di un millimetro, sono milioni di oggetti che comunque viaggiano alla velocità, almeno nell'orbita bassa, che può essere i 7-7,5 km al secondo.
Esatto, una quantità di moto pazzesca.
Quindi per immaginarsi la cosa, una pallina di un centimetro ha l'energia, 10 centimetri, diciamo, avrebbe l'energia di un pullman lanciato a 100 km orari contro un muro. Quindi anche un impatto di un oggetto così piccolo come un oggetto di 10 centimetri, in verità, ha effetti devastanti sui satelliti che poi ci forniscono dei servizi.
Esatto, e non è semplicemente fantascienza quella che fanno vedere nei vari film,
diciamo, appunto, sì.
Sci-fi, ma è proprio la realtà.
Diciamo, i film tendono a esagerare, però è un'eventualità che si vuole tentare di evitare, anzi si vuole evitare assolutamente.
Tu hai fatto questo percorso appunto un po' atipico, cioè qual è, come hai affrontato appunto la transizione dal mondo accademico appunto alla posizione di ingegnere sperimentatore di volo?
Sì, allora inizialmente, diciamo, il passaggio tra liceo classico e ingegneria si sente, diciamo, si sente più che altro perché ovviamente nella parte matematica e fisica si è un pochettino più arretrati rispetto a alcuni colleghi avvantaggiati che magari fanno istituti tecnici o scientifici. Poi in verità col metodo e le capacità magari di ragionamento che la scuola, il liceo classico tende a insegnare, uno comunque si adatta, perché poi se uno ha passione si arriva ovunque. E poi invece il passaggio, diciamo, dall'università al mondo del lavoro si sente molto, perché l'università italiana è molto, molte volte è molto focalizzata sulla teoria, e questo è un aspetto positivo perché abbiamo dei fondamenti teorici che ci invidiano anche in altri paesi, però poi bisogna adattarli al mondo lavorativo, che a volte è fatto di problemi più pratici, o comunque cercare, avere una conoscenza teorica, a volte bisogna instradarla in problemi pratici, e quindi magari non si può affrontare un problema nella sua complessità, bisogna ridurlo, buttarlo benissimo, semplificarlo e poi affrontare i singoli aspetti. E questo, diciamo, è la parte che si impara facendo, diciamo. Quindi
detto due parole chiave: learning by doing, problem solving, che è quello che facciamo ogni giorno appunto noi a scuola quando facciamo i nostri progetti scolastici. Ecco perché è importante e mettere in atto subito la parte teorica che si impara a scuola.
In verità anche l'università offre queste opportunità, a volte sono anche attività extracurricolari, possono essere a partecipare a team che si occupano o partecipano a gare, diciamo, che possono riguardare i droni o la formula, diciamo, le macchine per le gare, diciamo, sia elettrica sia motore. Può essere un'opportunità per chi studia per esempio ingegneria nel mio campo per applicare anche concetti come l'aerodinamica oppure la meccanica.
Progetti molto 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 entusiasmanti, e io sono felicissimo oggi di parlarne con te. Poco fa abbiamo fra l'altro citato gli esperimenti di microgravità. Sì. C'è qualche esperimento particolare che ti ha sorpreso, sbalordito?
Ma in verità ce ne sono molti che si fanno in microgravità e che hanno effetti particolari. In università ne abbiamo studiati alcuni, noi ne abbiamo portato uno con l'ultima missione Axiom 3 a cui ha partecipato il colonnello Villadei. In verità quell'esperimento non ha riguardato la microgravità, ma ha riguardato un sistema operativo ISOC proprio per la Space Situation Awareness, e quindi lui ha testato in orbita, il comandante ha testato in orbita un sistema che gli ha permesso di capire se c'era un rischio di collisione con la stazione spaziale e oggetti in orbita. E quindi è stato un po' un primo test di questo sistema operativo che oggi viene usato dall'aeronautica presso il centro SSA di Space Situation Awareness di Poggio Renatico.
E quali sono appunto gli sviluppi futuri secondo te nell'aeronautica spaziale in generale, ma anche relativa alla microgravità? Cosa ci porterà?
Ma allora, in verità la sperimentazione in microgravità ha grandi benefici, perché ci permette di testare in un ambiente che sulla Terra non esiste, o comunque possiamo riprodurre solo per pochi secondi, mentre nello spazio lo abbiamo per molto tempo, per anni addirittura, di testare, diciamo, sia dal punto di vista umano, e quindi testare per esempio condizioni di stress che sulla Terra non possiamo testare, che magari potrebbero servire per i piloti. È il caso per esempio della missione Axiom 3, dove sono state testate delle tute particolari che permettevano di registrare i dati, monitorare, diciamo, i dati fisici del colonnello Villadei. Però anche diciamo, di studiare tecnologie, materiali, sistemi, per esempio gli scambiatori di colore vengono studiati tantissimo in microgravità, perché ovviamente non essendoci forza di gravità, la convezione non ha più senso. E questo permette magari di studiare sistemi che sì, saranno più efficaci nello spazio, nelle missioni di esplorazione spaziale sulla Luna, ma che poi potranno avere ricadute anche sulla Terra, perché potrebbero essere affinare, diciamo, i metodi che oggi usiamo sfruttando solamente la gravità.
Esatto, perché siamo abituati ormai da millenni a fare sperimentazione sulla gravità, che lo insegniamo a Newton, e adesso dobbiamo un po'
abituarci al fatto che o ci sarà di meno di gravità sulla Luna o proprio non ci sarà.
Esatto, o anche di più, perché dipende se andremo appunto su a colonizzare altri pianeti. Quali sono secondo te, perché tu stai facendo un master adesso e ti occupi appunto di motori ibridi, se ricordo bene, giusto?
Sì, sto facendo un dottorato in propulsione spaziale e diciamo è una sfida che ho voluto affrontare un po' perché mi piace un po', è un consiglio che darei quasi a tutti, è quello di uscire dalla propria comfort zone, quindi per imparare bisogna anche mettersi un po' in gioco, quindi ho deciso di intraprendere questo percorso. Il dottorato riguarda sì la propulsione ibrida, che è una particolare tipologia di propulsione spaziale, cioè non usa solo combustibili e comburenti solidi o liquidi, ma è al 50-50, cioè combustibile solido e comburente liquido allo stato gassoso o allo stato gassoso, ed è una combustione che si conosce da tempo, però non è mai stata poi portata, scalata in grandi propulsori. L'unico propulsore oggi ibrido utilizzato è quello di Virgin Galactic, ed ha particolari interessi perché prima di tutto è safe, cioè se mischi due oggetti non è sicuro, non succede niente, e quindi può essere studiata nelle scuole o nelle università. E poi in alcuni casi risulta anche essere più green, e quindi la ricerca in questo caso sta proprio studiando la possibilità di utilizzare questi sistemi propulsivi o per i lanciatori, una cosa abbastanza ambiziosa perché devono essere motori molto grandi
potenti,
oppure anche per la propulsione in orbita, quindi usare piccoli motori ibridi che hanno la possibilità anche di essere riaccesi diversamente, diciamo, dai propulsibili dalla propulsione solida, e sono più semplici rispetto alla propulsione liquida perché necessita la propulsione liquida di compressori, quindi diciamo di sistemi di turbine che ovviamente aumentano le difficoltà di un sistema.
Come immagini la propulsione di questa propulsione ibrida nel prossimo decennio, ventennio?
La propulsione ibrida probabilmente farà dei grandi passi avanti. Non so se mai riuscirà a sostituire la propulsione solida e liquida, perché sono i pilastri fondamentali dell'accesso allo spazio. Oggi, se si vede SpaceX, ma si vedono anche altre agenzie spaziali nel mondo, si punta molto sul metano allo stato criogenico. Questo perché il metano potrà essere prodotto su Marte e utilizzato insieme all'idrogeno. Quindi l'indirizzo che si sta prendendo è un po' quello. La propulsione ibrida potrà essere sicuramente un approccio iniziale per chi è all'università per imparare il settore della propulsione, e poi sicuramente per integrare la propulsione tradizionale. Per esempio, ho visto progetti che riguardano l'utilizzo di plastiche che possono essere stampate in 3D e creare una sorta di essere utilizzate, diciamo, come combustibile, quindi recuperare la plastica per poterla per utilizzare nello spazio con combustione.
Meraviglioso.
Sì.
Marco, qual è il messaggio che daresti ai nostri studenti e alle nostre studentesse che vorrebbero intraprendere una carriera come la tua?
Prima di tutto bisogna avere passione, bisogna seguire la propria passione, quindi non è detto che ti vogliono, diciamo, il mondo aerospaziale è molto bello, però non è detto che magari uno sia appassionato al mondo aerospaziale, ci sono tantissime opportunità. Per chi vuole perseguire questo percorso, la passione deve essere fondamentale, e bisogna sapere che là fuori, diciamo, il mondo è in continua evoluzione e le opportunità sono tantissime. Io solitamente dico che servono due cose: serve coraggio e forza di volontà. Il coraggio è per affrontare queste sfide e buttare il cuore oltre l'ostacolo, la forza di volontà è perché ci saranno anche dei momenti difficili, saranno ovviamente magari dei voti brutti all'università oppure delle sfide al lavoro, però se si ha forza di volontà e passione si va oltre qualsiasi ostacolo.
E questo ragazzo ne ha veramente tanta di passione, di coraggio e di volontà. Io sono veramente felice di essere qua oggi.
No, grazie a te Leonardo.
Marco, grazie ancora. Spero che questo podcast vi sia piaciuto e alla prossima ricordatevi sempre di divulgare la scienza.
Un saluto a tutti,
a presto.
La giusta informazione.
but everything is okay. Touching you, touching me, touching you, yeah, you're touching me. I believe in a thing called love, just a turn of my heart. There's a chance we can make it now. We'll be looking till the sun goes down.
Torniamo in diretta alla giusta frequenza. Chiara Di Paolo, Riccardo Cotumaccio, Tommaso Di Pierro, il nostro Flo in cabina di regia per la giusta frequenza, la trasmissione del pomeriggio di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Grazie a Leonardo Durante, il nostro Global Teacher Prize, e la sua rubrica La giusta informazione dedicata alla divulgazione scientifica. Come sempre, anche in questa stagione, torna ogni martedì in The Break.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani musicali dalla scena indie internazionale. I Franz Ferdinand hanno appena annunciato il loro nuovo album in studio, si intitola The Human Fear, e uscirà il prossimo 10 gennaio 2025 su Domino Records, prodotto assieme a Mark Ralph, che aveva già collaborato con loro per il loro disco Right Thoughts, Right Words, Right Action, uscito nel 2013. L'album vede i Franz Ferdinand in forma, vivaci e pieni di energia, almeno questo suggerisce il loro primo singolo estratto, Audacious, un brano che punta senza esitazione al lato più pop in classico stile Franz Ferdinand. Realizzare questo disco è stata una delle esperienze più entusiasmanti della mia vita, ha raccontato Alex Capranos, il frontman della formazione. La paura però ti ricorda che sei vivo, per questo l'abbiamo intitolato The Human Fear. Credo che in qualche modo siamo tutti dipendenti dall'adrenalina che la paura può darci, il modo in cui reagiamo alla paura dimostra quanto siamo umani, quindi ecco una serie di canzoni che cercano il brivido dell'essere umani attraverso le paure, anche se magari non si nota al primo ascolto. Un album di 11 brani registrato agli Ayr Studios in Scozia, un tour che partirà subito dopo il release dell'album e che farà tappa anche in Italia il 20 febbraio al Fabric di Milano. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Noi andiamo però ad ascoltarci il primo singolo estratto da The Human Fear, il nuovo lavoro in uscita all'inizio dell'anno prossimo da parte dei Franz Ferdinand. Questa è Audacious.
Did you ever get the feeling that there's something come undone and unreeling in
seeming the stitching gun. So you rip a little harder till that rip becomes a run. Feel the fabric of existence come unspun. Hey there, we don't care. Could be standing way out where you're naked and freezing till you run. Freeze or run.
Audacious dei Franz Ferdinand, in uscita il prossimo 10 gennaio 2025, il ritorno sulla lunga distanza per Domino Record da parte della band scozzese capitanata da Alex Capranos. Ci spostiamo in Italia per una segnalazione di concerti, il Varezzi Festival, una rassegna di cui parliamo sempre con piacere, ha appena annunciato un nuovo nome per la sua prossima edizione. Sabato 16 novembre suonerà infatti all'Auditorium Paganini della città ducale, niente poco di meno che Andrew Bird, musicista dell'Illinois, che si esibirà in una formazione a tre elementi presentando il suo nuovo album di cover jazz Sunday Morning Put On, una delle due uniche date europee per lo statunitense, che suonerà anche martedì 19 novembre al London Jazz Fest. Questo album, di cui non avevamo parlato nella scorsa edizione di Indie Black, ma che questa segnalazione ci invita a ripescare, è un disco delizioso, come suggerisce appunto il titolo Sunday Morning Put On. È una sorta di rivisitazione di alcuni classici che l'artista ha voluto omaggiare, il jazz della Golden Era, quello degli anni 30 e 40, presentato nella voce baritonale di Andrew Bird. Ci andiamo quindi ad ascoltare un brano, Softly As in a Morning Sunrise, Andrew Bird.
Oh, fading. emotions that thrill love and lift you high to heaven are the passions that kill love and lead you down to hell. Same old story softly as in an evening sunset. The light that gave you glory will take it all away. That gave you glory will take it all away.
Bird dal suo ultimo lavoro Sunday Morning Put On, un disco di omaggio al jazz che più ama il musicista statunitense, che sarà protagonista di un concerto il prossimo 16 novembre all'Auditorium Paganini di Parma nel contesto del Barezzi Festival. Da Luca Lovisetto anche per quest'oggi è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo della Giusta Frequenza.
State ascoltando la Giusta Frequenza. State ascoltando la Giusta Frequenza. La Giusta
Frequenza. In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again. Becoming who we are, as my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends.
Al nostro Luca Lovisetto, torniamo in diretta per l'ultimo blocco, quello dedicato alle tendenze di X. Avete visto? C'è una novità, c'è una piantina di là, non so se si vede anche dalla telecamera. Secondo me sì, perché ci segue su Twitch. Stiamo cambiando,
io pensavo
un po'
una
di
novità
restyling
nella società, nell'attualità.
No, niente, c'è stato il Grande Fratello,
non si muove nulla, quindi
niente, tra l'altro neanche ieri ho visto il Grande Fratello, signori. Io non so cosa mi stia succedendo, ma insomma, tant'è.
Cosa fai la sera? Cosa fai?
Ieri era il compleanno del mio babbo.
Quila!
E quindi si è mangiata guancia stufata.
Ricordiamo,
so
tuo padre è noto vegano, ricordiamo.
Se, invece mia madre per problemi di salute è vegana, e quindi capisci tu il destino. Va bene. Andiamo alle tendenze. Sì. Non le conosco. C'è Grande Fratello in tendenza.
Non le conosci?
No, cos'è Grande Fratello in tendenza?
È un reality show, diciamo, che da più di 20 anni intrattiene gli italiani. Questo va detto.
Vedi?
È un merito.
Però
di
credo che ieri sia stato un flop. A parte che la prima puntata a me in assoluto non piace, non diverte, la trovo molto pallosa. In generale le prime puntate sono sempre noiose. Deve partire, devono iniziare a litigare oppure ad amarsi, qualunque cosa. Però ecco, le prime puntate sono sempre due palle. Comunque, Grande Fratello in tendenza è tornato ieri, il reality della casa più spiata d'Italia. Vabbè, Alfonso Signorini ancora la conduzione. Ah, ecco, un'altra ragione per cui non mi piace. Quest'anno che c'è Beatrice Luzzi insieme a Cesare Buonamici come opinionista. Cesare non mi dispiace anche in questa veste, certo non è propriamente sua, però va bene. Comunque elegante, dice cose sensate, intelligenti. Beatrice Luzzi invece non mi piace, perché tira fuori sempre una cattiveria incredibile, almeno così ha fatto nella scorsa edizione. Quindi non è che sono proprio contentissima di questa presenza. Comunque, il momento clou della serata è stata la squalifica di Lino Giuliano. Ci crederai?
Lino Giuliano?
Sì, è
per
stato
quale
squalificato ancora prima di mettere piede nella casa, pensa. Sì, poi l'ha ufficializzato Signorini qualche giorno fa. Ha pubblicato sul suo profilo social un commento decisamente omofobo. Si è scusato, io ho mostrato rammarico, ma questi contenuti offendono la comunità gay e tutte le persone di buon senso. Va contro la mia linea, quella di Mediaset e di Endemol, per questo motivo non entrerà.
Ma non possono informarsi prima invece di ridursi all'ultimo?
Ma se tu scegli uno che stava
di autori,
Temptation Island, che non rispettava la propria donna, cioè era veramente uno becero, proprio becero, poi lo puoi chiamare al Grande Fratello e squalificarlo prima che entri. Ma dico, vabbè.
Morale della favola, fate come me, passate le serate a vedere i film serbo-croati.
Che ti sei visto?
No, ieri ho visto Love Lies Bleeding. Sono andato al cinema a vedere questo film della A24, una storia crime, una storia d'amore omosessuale tra due ragazze nell'America degli anni di fine anni 80, visto che è ambientato durante la caduta del muro.
Che ne penserebbe Lino Giuliano?
Non gli piacerebbe, immagino.
Terrificante.
Però comunque il film in sé a me non è garbato tantissimo, devo dire, questa volta, perché sembra un Thelma & Louise molto più crime, ma non parte veramente, ecco, cioè anche i personaggi non sono ben studiati, ci sono situazioni ripetitive, per quanto le attrici sono bravissime. Se pensiamo che Kristen Stewart è partita da quello schifo di Twilight per arrivare invece ad avere
non
una carriera,
non era bravissima in tal,
no,
Twilight,
infatti,
era,
infatti faceva schifo il film, faceva schifo
proprio.
Lei faceva schifo.
Beh, siamo querelabili così, dai, sono schifo. Fare schifo tu,
prendetevela con Tommaso Di Pierro in
tu
caso,
hai fatto una trilogia cinematografica, scusami.
No,
allora che vuoi?
Ma e tu l'hai fatta sicuramente.
Ma non lo dico che fa schifo lei,
farevi meglio di questa.
Vabbè,
schifezza,
però in effetti.
Ma come in effetti? Vergogna!
C'è in tendenza anche Chiara Ferragni.
Chiara Ferragni.
A Roma Ferragni.
Chiara Ferragni.
De Noantri. Vabbè, oggi Tommaso si è sbizzarrito. Ha fatto lui la scaletta, ci ha messo dentro delle croccantezze.
Guardate,
quindi
tutto.
A te.
Allora ci ho messo Chiara Ferragni e poi abbiamo anche Fedez, abbiamo nella stessa.
Che ha fatto Chiara Ferragni? Credi. Perché è in tendenza? Allora,
no, perché sta ha annunciato una nuova collaborazione. Dopo lo scandalo del Pandoro Gate, è la prima volta che Chiara del Pandoro Gate è la prima volta che appunto Chiara Ferragni torna ad avere una collaborazione nuova. La nota imprenditrice digitale ha comunicato sui social di trovarsi in Spagna, precisamente a Madrid, per un evento professionale che la vede in veste di ambassador di Goa Organics, ovvero una startup che produce cosmetici vegani.
Sì, però è andata lì con una borsetta di coccodrillo.
C'è qualcosa che non va. Sì, cioè, direi esattamente. Di sì, ho una domanda per te: tu li usi, li useresti mai o li hai mai usati cosmetici vegani?
Certo, assolutamente sì. No, questa è una cosa in cui credo. Cioè, sono quei cosmetici che sono utilizzati senza sfruttamento e senza essere testati sugli animali, quindi sì, assolutamente.
Infatti.
Però non mi presenterei, ecco, a una conferenza stampa di un startup che produce cosmetici vegani con una borsetta di coccodrillo. Ma infatti, di coccodrillo
è un po' illogico. È un po' illogico in effetti.
Vabbè, in tendenza c'è anche Fedez, perché non si ferma la polemica di questi giorni contro il rapper dopo il concerto ad Ozieri di sabato scorso, che si è tenuto lo stesso nonostante poche ore prima abbia perso la vita un bambino di 9 anni rimasto schiacciato da una porta da calcio mentre giocava con gli amici. E mio figlio è morto a 200 metri da te, potevi non cantare, ti facevo più umano, scritto con un post su Facebook il papà del piccolo Joel. Il concerto era uno degli appuntamenti in programma per la festa patronale del paese, ma insomma il terribile incidente costato la vita a Joel e non ha fermato i festeggiamenti. Il sindaco aveva giustificato il mancato annullamento con ragioni di ordine pubblico, quindi lo spettacolo è andato avanti come se nulla fosse, ad eccezione del minuto di silenzio chiesto proprio dal rapper prima di cominciare a esibirsi, un gesto che insomma non è servito a arginare l'onda di sdegno anche sui social. Dici che sono un bastardo, ma per te io non
cambio. Signorita, stai ballando. E in tendenza anche Amadeus, che ieri durante la presentazione della stagione televisiva di Warner Bros. Discovery ha risposto a una domanda sulla fine del suo rapporto con la TV pubblica, con la Rai, e il passaggio al 9. La Rai ha fatto di tutto economicamente. Sul tavolo dell'avvocato che ha seguito le trattative c'erano due bozze contrattuali uguali, ma è venuto a mancare qualcosa dal punto di vista affettivo. In generale non percepivo più quello che percepivo prima, anche se in Rai ci sono ancora tante persone che ammiro e che stimo, ha aggiunto il conduttore. Poi le cose cambiano e vedi e senti cose che ti lasciano un po' perplesso. Amadeus ha citato come esempio l'ultima puntata di Affari Tuoi, quando nessun dirigente Rai si è presentato per il brindisi finale, e mi è spiaciuto soprattutto per la squadra. E a proposito della nuova conduzione del programma di Rai 1, Amadeus ha ammesso di non aver visto nessuna puntata. Non lo faccio mai, ha aggiunto, sarebbe come guardare cosa fa la tua ex con il nuovo fidanzato. Quindi Stefano non ha potuto vedere all'opera Stefano Di Martino, che a proposito anche io non sono fan di Affari Tuoi o di altre cose, non so come se la sta cavando, ma insomma
bene, secondo me bene, non so perché lo criticano. Poi come se si trattasse di Sanremo, di chissà che programma. Ma adesso mi sembra un programma piuttosto semplice, no?
L'unica critica che faccio è che secondo me Di Martino in quel contesto lì è quasi sprecato, no? Come conduttore di un quiz.
Semmai quasi sprecato.
Cioè, lui che ha tantissime qualità, no? È trasversale, sì. È completo, no? Sì. Cantare, ballare, condurre, l'avrei visto meglio in un varietà. Però non è più epoca di varietà, evidentemente.
No, lui l'ha fatto.
Sì, però
vabbè,
tra i due
proprio,
credo,
no?
Fosse, no?
Sì. Cioè, vabbè, comunque sia, sì.
Sarebbe una bella promozione, una promozione.
No,
oh,
facciamo il tifo per lui, quindi.
Se facesse la parte, lasciasse spazio al Codomaccio.
Bravo. Capoccioni gli operai. India e Mazzini. Siamo giunti al termine anche di questa seconda puntata di La Giusta Frequenza. L'appuntamento con noi è a domani. Torniamo come ogni giorno, da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16 su What Block Radio, Radio Zainet, Radio Jeans, ma anche in streaming sui siti di queste frequenze radiofoniche e live con la Visual Radio su Twitch. Grazie a Flo in cabina di regia, grazie a Tommy.
Grazie a voi.
Grazie Riccardo Cotumaccio.
Grazie Chicchi Dipa. Appuntamento domani sempre alle 15 con La Giusta Frequenza. Gonna send Bernardino.